ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Prima curiosità del giorno, solo a me sembra che dicembre stia viaggiando velocissimo, come se qualcuno avesse azionato il duo per, cioè avete presente quella funzione che azioniamo regolarmente quando ci mandano dei vocali improponibili per lunghezza. Per inciso, io penso che fino a 25 secondi va bene, non dovrebbero superare i 25 secondi i vocali, dal 26esimo diventano telefonate, quindi quelli più lunghi vanno cestinati. Invece sapete che alle 11, 11 e 4, 11 e 5 come quest'oggi scatta il momento in cui si deve andare con più calma e godersi qualcosa di bello, speriamo. Buongiorno, benvenuti a Mille Storie. In regia c'è Andrea Colosio che è doppietta, questa settimana è già la seconda volta. E perché ti piace o perché hai fatto qualcosa di male? Fammi un segno. Ha detto che ha fatto qualcosa di male, va bene. Al centralino invece trovate Karin Condolf, anche lei doppietta dopo ieri, 0848030808, e per i vostri messaggi 0763211113. Io nel frattempo vedo che ci sono delle istruzioni per l'uso quest'oggi a Mille Storie, quindi sostanzialmente, metaforicamente, sto srotolando il bugiardino. Avete presente quel foglietto che trovate in ogni confezione di medicinali, piegato, manco fosse un origami di difficoltà livello pro? Dico pro perché io non conosco nessuna persona che sia stata mai in grado di ripiegare il bugiardino nello stesso modo dopo averlo aperto. Il bugiardino dice: se sei un boomer, per le istruzioni di oggi, dico, se sei un boomer, e io dico invece romantico, capirai oggi e avrai una certa emozione, proverai una certa emozione. Se invece sei giovane e moderno, beh, lasciati catturare da un gesto che racchiude in sé poesia, sentimento e memoria, quella che stiamo perdendo un po' troppo facilmente. E tra l'altro, sapete perché lo chiamiamo bugiardino?
Se guardo te,
no. Grazie Andrea, però. Allora, ho detto bugiardino e non bugiarda. Anche se devo dire che questa Caterina Caselli in versione remix, sentiamo? No, direi che non si può sentire. Allora, dicevo bugiardino, concorderete con me che non ispira grande fiducia, trattandosi di istruzioni legate ad un medicinale, ma un motivo pare esserci. E ovviamente l'aggettivo bugiardo c'entra, però tranquilli, essendo ino non è così grave. Siamo in Toscana per la spiegazione, area senese per la precisione. Il bugiardo, che cos'è? La locandina dei quotidiani esposta fuori dalle edicole. E da qui, riducendo poi le dimensioni del foglio, si è forse potuti arrivare a denominare bugiardino il foglietto dei medicinali. Questa è comunque una delle tante ipotesi. Non c'è dubbio invece che il nome punti l'attenzione sulle prerogative di queste particolari istruzioni per l'uso che, soprattutto in anni particolari, quelli del boom della farmacologia, ecco, queste indicazioni tendono a sorvolare su alcuni difettucci o effetti indesiderati del farmaco per fare che cosa? Per esaltare invece i pregi e l'efficacia di questo farmaco. Non sono quindi delle vere e proprie bugie quelle che si possono leggere, ma nell'insieme il foglietto risulta un bugiardino che dice piccole bugie, o meglio, omette informazioni importanti, ma che possono essere compromettenti per il prodotto. Qualcuno potrebbe pensare o parlare di bugie bianche, ma noi a Mille Storie non ne raccontiamo di bugie, e perciò state tranquilli perché il bugiardino di oggi è affidabile, al 100%, almeno speriamo. Mina con Cartoline. Allora, Andrea mi ha appena detto, mentre Mina cantava, che lui in tutta la sua vita ne avrà mandate sì e no 4. Karin al centralino ha detto ne mandavo ma adesso non più. Ecco, e avete capito che oggi le consideriamo un oggetto d'antiquariato e quando le vediamo tendenzialmente sono ingiallite. Riproducono delle immagini più o meno di 40-50 anni fa con gente vestita come i figli dei fiori o se va bene come i paninari in Piazza Duomo nel 1988. Sono sempre curve, sempre di più per l'umidità o per la prolungata esposizione al sole. E se decidi di scriverne una, insomma, è come mandare una foto dal passato remoto e poi non parliamo del francobollo, perché trovare dei francobolli è un'impresa da compagnia dell'anello. E allora perché spedire ancora delle cartoline? Uno dice una foto su Instagram o in chat e i saluti sono fatti. Però, cari miei e carissime mie, quelle immagini le dimenticate subito, tempo di un like. Le cartoline invece vanno per esempio a tappezzare gli armadietti della cucina, sono usate come segnalibro, e poi riposte per bene dopo un anno, magari in una scatola di scarpe o di latta, per essere poi rispolverate chissà come, chissà quando, ma prima o poi verranno rispolverate. Sono un po' romantico, lo so. E pensare che la prima cartolina che è stata spedita per uno scherzo, per una burla. È il 1840, siamo in Inghilterra, uno scrittore, Theodore Hook, vuole dimostrare che cosa? Che il neonato servizio postale, il Penny Post, è in grado di gestire qualcosa di diverso da una lettera. Così prende un cartoncino, ci disegna un'immagine buffa degli impiegati dell'ufficio postale con delle enormi matitone che stanno scrivendo. La franca e la spedisce con il risultato, direi neanche così tanto sorprendente, che la cartolina giunge a destinazione. Cosa accade? 3 anni dopo, Sir Henry Cole commissiona a John Calcott Onsley la stampa invece di 1000 cartoline illustrate per augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Nasce così una tradizione natalizia che qualcuno, come le cartoline tradizionali, rispetta ancora. Ma la prima cartolina ufficialmente riconosciuta è austriaca, la Correspondenzkarte, il 1 ottobre del 1869. Non ha immagini, ma è destinata a comunicazioni brevi e a basso costo. Poco romantico, ma successo assicurato. You keep saying you
Gonna walk all over you.
Qualcuno forse se la ricordava un po' diversa questa canzone, ma i Planet Funk poi nel 2011 l'hanno rifatta, se non ricordo male, come colonna sonora di un film dal titolo decisamente originale, che era La Kryptonite nella borsa. Felice che a casa ci sia così tanta gente che scrive ancora le cartoline, che si emoziona per una cartolina che arriva, perché è una sorpresa bella. Tilde, per esempio, ci ha mandato la foto di tutte le sue cartoline che sono appese proprio in cucina. Lucy, che appunto ci dice: è così bella, è una sorpresa inaspettata scrivere ma anche ricevere appunto una cartolina. Sonia ci comunica che a Cima al Motto c'è un albo in piazza dove si possono acquistare anche delle cartoline. Poi vedevo anche Olivia che ha un album con tutte le cartoline, anche dice di sua nonna, che la riporta all'inizio del Novecento. Bello, bellissimo. E chissà se Albert Camus, premio Nobel nel 1957, l'autore dello Straniero, La Peste, La Caduta, scriveva cartoline. È un uomo del secolo scorso, quindi direi proprio di sì. Lui che il mondo lo gira davvero grazie alla sua penna, quella con cui prende appunti per questa o quell'idea, ma soprattutto scrive le sue impressioni intorno a una partita di pallone. Perché lui avrebbe voluto girare gli stadi di tutta Europa, del Sud America, prendendo a calci quella magica sfera di cuoio, perché il calcio è la sua prima grande passione. Fin da bambino, quando in terra africana, senza un padre morto sul fronte della Marna, quando lui ha solo un anno di vita, con una madre che non sa nemmeno scrivere e una nonna severissima, è quella che per esempio gli controlla le scarpe fatte per camminare, come cantavano i Planet Funk. Gliele controlla ogni volta che torna a casa, e se le trova eccessivamente consumate capisce, e allora scatta la punizione. Le scarpe infatti sono un lusso per una famiglia povera come la sua, e lui non perde occasione per andare a dare due calci ad un pallone. Eh sì, perché Albert è pure bravo in mezzo al campo, solo quando sei in mezzo al campo capisci quanto è difficile, dirà qualche anno dopo. Ma pur di giocare si piazza laddove ogni bambino di suo difficilmente si piazza, vale dire in porta. Così le scarpe sono salve e la sua passione per quel gioco pure. Albert passa così i pomeriggi di Algeri fra berberi, europei, arabi, a respingere colpi che come nella vita, non arrivano mai da dove ti aspetti. Ma anche per un bravo portiere arriva il colpo imparabile. Il suo è un colpo di tosse, a cui ne seguono tanti altri. Sputa sangue, letteralmente. Si chiama tubercolosi. È quella che mette fine a una carriera che il Racing Universitaire d'Alger promette luminosa. Torna in campo, ma il fiato manca subito e con esso le forze. Meglio scrivere. Anche per quello Albert, fin da bambino, dimostra di avere talento, un certo talento. Tanto che il suo primo maestro insiste con la mamma e la nonna perché continui a studiare. Ci mette del suo in tutti i sensi, economicamente e professionalmente. Albert da Algeria arriva a Parigi e insegna in una scuola dove c'è una squadretta che chiede ovviamente di allenare. Ogni lunedì poi corre a comprare il giornale, aspetta le notizie per leggere del suo Racing, quello di Algeri, ma al tempo stesso si avvicina al Racing Club che porta curiosamente i medesimi colori. Scrive di calcio, del calcio che non è solo un gioco, è la vita. Pure in un romanzo come La Peste, dove la morte fa da severo sfondo, scrive anche per France Football in un numero dedicato a Alberto Di Stefano, la saetta rubia. Ed è proprio su quel numero speciale che, accanto all'immagine del giocatore del Real Madrid in bella evidenza, sopra la foto di Camus si legge la celebre quanto vera frase: tutto quello che so sulla moralità e sugli obblighi degli uomini lo devo al calcio. E allo stadio, quando da Stoccolma arriva la notizia del suo Nobel, vorrà proprio farsi intervistare nel bel mezzo di una partita del Racing, in mezzo a 33.000 spettatori dello stadio Colombe, mentre il portiere compie un banale errore e subisce il gol degli ospiti. Il giornalista, già che c'è, gli chiede un commento e lui non gliene va fatta una colpa. Quando si è fra i pali ci si accorge di quanto sia difficile, esattamente come quando sei in mezzo al campo. Poi torna alle domande sul Nobel e riprende la penna per scrivere i propri appunti sulla partita. Un cartoncino, una cartolina e poche secche illuminanti annotazioni e un pensiero, quello che rivolgerà al suo primo maestro ad Algeri. Parole lette all'Accademia nel giorno più importante. Caro signor Germain, ho aspettato che si spegnesse il baccano che mi ha circondato in tutti questi giorni, prima di venire a parlarle con tutto il cuore. Mi hanno fatto un onore davvero troppo grande l'assegnazione di questo premio, che non ho né cercato né sollecitato. Ma quando mi è giunta la notizia, il mio primo pensiero, dopo che per mia madre, è stato per lei. Senza di lei, senza quella mano affettuosa che lei tese a quel bambino povero che io ero, senza il suo insegnamento e il suo esempio, non ci sarebbe stato nulla di tutto questo. Non sopravvaluto questo genere d'onore, ma è almeno un'occasione per dirle che cosa lei è stato e continua a essere per me, e per assicurarla che i suoi sforzi, il suo lavoro e la generosità che lei ci metteva sono sempre vivi in uno dei suoi scolaretti che, nonostante l'età, non ha cessato di essere il suo riconoscente allievo. L'abbraccio con tutte le forze. Albert Camus. Insomma, tutti ci meriteremmo un maestro come quello di Camus. Magari lo abbiamo anche avuto, ma ce ne siamo scordati. O magari, semplicemente, non l'abbiamo capito.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening.
voices never shared. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.
Io non so se ci voglia silenzio quando si scrive una cartolina o meno, però mi stavo chiedendo, luoghi dove il suono del silenzio è potente, fragoroso, anzi direi assordante. Sono andato a fare una piccola lista, sapete che a noi diverte fare le liste. Mi dicono che c'è una stanza molto particolare in un laboratorio di Minneapolis che è considerato il luogo più silenzioso del mondo. È talmente silenzioso che nel giro di pochi minuti, meno di un'ora, dicono, può portare a squilibri mentali. Quindi va bene il silenzio, bello, ma lascerei da parte questo. Può sembrare strano, ma c'è anche una strada, sì, una strada che è considerata uno dei luoghi più silenziosi al mondo. È la strada atlantica, che è un tratto lungo circa 8-9 chilometri tra le città norvegesi di Kristiansund e Molde. E, senza dubbio, una delle strade anche più belle al mondo. Se siete appassionati di James Bond, andate a rivedere No Time to Die, cioè l'ultimo film con Daniel Craig, lì hanno girato alcune scene. Oppure, venendo a luoghi più vicini a noi, la cima di una montagna, non è necessario arrivare a 8000 metri, assolutamente, basta una cresta, un picco o un praticello alla fine di una salita faticosa e bella al tempo stesso. Pensando invece al protagonista dell'ultima storia, Albert Camus, penso che lui potrebbe rispondere lo Stadio Colombe dopo una partita del Racing. Ma c'è qualcun altro che potrebbe essere d'accordo con lui? Anzi, glielo chiedo subito, è un mio omonimo, Stefano Mussio. Lo Stadio Colombe dopo una partita può raccontare e può avere questo silenzio così fragoroso?
Certo, il Stadio Colombe fu il teatro di una enorme partita durante le Olimpiadi che vinse l'Uruguay nel 24, mi sembra, e giocava il primo giocatore di colore della storia.
Andrade, che era diventato un mito, anche perché era una sorta di gigante questo.
Sì, era tutte le donne parigine si sono innamorate di lui, pare addirittura.
Allora, buongiorno a Stefano Musso, che avete capito è uno che ama il calcio, ma Stefano è soprattutto un fotografo, e io aggiungerei che fotografo, e poi è un collezionista di immagini. Adesso direte, bella forza, un fotografo, vuoi che non... Esatto. Però lui colleziona non tanto fotografie che lui scatta. Insomma, se ci seguite dalle 11 avrete capito. Lui colleziona proprio cartoline.
Di stadi.
Di stadi. E di qui nasce un'avventura meravigliosa, da poche settimane in libreria. Cari saluti dal mondo del pallone, cartoline dai campi di calcio, un atlante illustrato. Ora, io vi dico una cosa, è magnifica, questa idea è veramente magnifica perché è un po' come mille storie. Non c'è una storia sola, ma ce ne sono mille, e poi ogni volta ne scoprirete una, ma ci arriviamo con calma. Per raccontarvi la storia del mio omonimo, di Stefano Mussio, dobbiamo prendere alcuni elementi. Allora, prendiamo Pierpaolo Pasolini. prendiamo una trasferta nel suo Friuli e prendiamo una partita che non è mai banale per noi.
Italia-Svizzera.
Per esempio, finita 2-0 nel 1979 con i gol di, almeno uno me lo devi dire,
Graziani.
E l'altro era Tardelli. Insomma.
E io guardavo Sulzer, mi interessava Sulzer.
E Zappa e Bizzini, no?
Anche sì.
Ah,
anche.
Ok. E perché eri là?
Perché mio padre mi ci ha portato, perché lui viene dal Friuli, tra l'altro dallo stesso paese, dalla mamma di Pasolini, Casarsa. E niente, mi sono subito affezionato al calcio da giovane e lui mi ha portato a vedere lo stupendo stadio Friuli, che ha un'arcata molto spettacolare. Aveva, adesso è stato
ampliato, ristrutturato, ampliato, sì.
Si vede meno questa volta, e mi aveva portato a vedere sì l'amichevole Italia nel 79, credo.
Esatto, perché il calcio è un po' come Albert Camus, per Stefano è la prima passione. Poi possiamo dire che a metà del primo tempo il pallone ha lasciato posto alla macchina fotografica.
Diciamo che mi sono infortunato subito con 16 anni ed l'infortunio è durato 40 anni. Non come la goggia che dopo una settimana torna in pista.
Speriamo che anche Corin Sutter ritorni in fretta, sì. Molto molto in fretta per i giochi olimpici. Sì, collezionista, tu diventi un collezionista di cartoline, sì. Di stadi, però dovete sapere che prima di arrivare a quello che io ho in mano in questo momento, questo cari saluti dal mondo del pallone, tu quella splendida collezione l'hai venduta, cioè te ne sei liberato.
Sì, da giovane, quando giocavo prima nel Locarno, poi nel Vallemaggio, poi nel Bellinzona, sognavo di andare a giocare in tutti gli stadi del mondo. Allora per lì è iniziata la mia passione per le cartoline. Le raccoglievo, qualsiasi cartolina andava bene, basta che c'era uno stadio, andavo a fotografarli addirittura gli stadi. E dopo però ho smesso col calcio, perché mi sono arenato su una spiaggia in Brasile addirittura.
Ma ci sono posti peggiori per arenarsi.
Decisamente. E lì ho scoperto il vero calcio, che si gioca in spiaggia, il divertimento. E lì ho anche scoperto l'arte della fotografia in Brasile. E quindi dopo ero convinto di voler tornare a studiare fotografia a Milano, l'ho fatto. E ho abbandonato il calcio e ho venduto anche poco dopo tutte le mie 200-300 cartoline che avevo. Ecco.
E poi questa passione è ritornata, la collezione si è arricchita e la trovate in gran parte appunto in questo Cari Saluti. Io dicevo, è un'idea veramente bella, perché allora gli appassionati avranno per esempio la curiosità di andare, non so, a scoprire com'era il Bernabeu. Adesso parlavi del Friuli, anche il Bernabeu ha subito una ristrutturazione importante, è diventato un'astronave più che uno stadio. La curiosità di vedere com'era una volta. Però a questo aggiungiamo la cartolina di un tempo. E quella cartolina qualcuno l'avrà spedita, qualcuno l'avrà ricevuta, ci sarà un messaggio. Ecco che allora le storie vanno a intrecciarsi tra di loro.
Sì, diciamo che i traumi giovanili tornano, e poco prima della famosa pandemia mi sono di nuovo reinteressato alle cartoline, però mi sono interessato soprattutto come erano state scritte, e addirittura ho ritrovato le mie cartoline in rete.
Cioè tu te ne eri liberato e
esatto,
le hai...
E mi sono tornate come un boomerang per 5 euro, ho ritrovato in Francia, credo in Svizzera francese, uno aveva le mie cartoline e me le ha gentilmente rivendute. Ecco, diciamo.
Tanti stadi enormi, ma anche campi piccoli, campi di provincia, campi a cui magari non avete mai pensato, le suddivisi in maniera molto avvincente, devo dire, molto particolare. E mi piace che oltre a quelli che possiamo chiamare, considerare il teatro dei sogni, un po' come l'Old Trafford è il suo soprannome, ci sono anche gli stadi dove purtroppo sono avvenute delle tragedie, perché un campo da calcio, uno stadio, non sempre legato ad un bel ricordo. E mi piace anche, per esempio, rimanendo alla stretta attualità, che a pagina 114 tu fotografi e racconti di quello che oramai è un non luogo, perché parli di Gaza City, parli di un campo che non c'è più.
Quella è la cartolina che vorrei avere, però che non esistono, perché non hanno fatto in tempo a farle. Sono piene di buchi da quelle parti le cartoline. Infatti lo scrivo, potrei leggerlo anche, che non è veloce, che non è lento, non è lungo, ma direi che...
Allora, lo lasciamo fare a voi a casa quando andrete a recuperare questo Cari Saluti dal mondo del pallone, perché, ripeto, ne vale veramente la pena. Stefano, adesso provo a metterti in difficoltà, perché tu sei un appassionato di calcio. Noi ogni giorno a Mille Storie in questo mese di dicembre stiamo aprendo una casellina del calendario dell'avvento. Dietro, lo sappiamo, c'è una canzone di Natale. Però ti chiedo di indovinare chi canta questa canzone di Natale.
Tell me where is your home, tell me cause I'm your friend. Don't you be afraid, your heart will be loved.
Difficile, eh? Però allora potrei
calciatore, immagino.
Allora, beh, ovviamente, dai, è un calciatore. ti do un indizio: era famosissimo per le sue treccine.
Allora sì, so già chi è.
Chi è?
Liberiano. Il Gullit, non era liberiano.
Olandese
con origini.
No, liberiano credo che fosse UEA.
Ah, UEA.
Esatto, sì. Sempre del Milan, però sì. Gullit. E siamo in quegli anni, sai perché? Perché in quegli anni le star del campionato italiano, da Gullit a Platini, a Cabrini, a Corneliuson, perché quell'anno il Como era in A, avevano deciso di unire le forze e creare una canzone di Natale in beneficenza.
Can give you love. Please don't cry, your little child. Tell me where is your home. Tell me 'cause I'm your friend. Don't you be afraid, your heart will be loved.
E qui i calciatori di quella Serie A, che al tempo era il campionato più bello del mondo, si sono resi conto che un conto è dare calcio a un pallone, un conto è essere dietro un microfono e risultare intonati. Io ho dei vaghi ricordi anche del video con Spillo Altobelli, che senza la macchinetta era veramente improponibile, però vabbè, si divertirono, e in questo modo i calciatori di Serie A avevano raccolto dei soldi in beneficenza. Ma noi siamo qui con Stefano Musso per parlare del suo Cari Saluti dal mondo del pallone. Allora, è bello, lo ribadisco ancora una volta, perché voi lo aprite e leggete una storia, perché queste storie sono una, due pagine, e quindi si può anche leggere non in ordine progressivo di pagine, uno può aprire a caso. Per esempio, adesso ho visto che tu hai aperto, sei su Vigo.
Io sono proprio sulla storia di Altobelli, perché Altobelli ha spedito nell'82, due giorni prima che cominciavano i mondiali dell'82, che erano nettamente sfavoriti, ha spedito al suo amico al ristorante di Brescia la cartolina dello stadio di Vigo dove giocavano.
Avrà detto: tanto siamo sfavoriti, giocheremo solo qua, e mandò la cartolina di Vigo.
Almeno mandò un ricordo, e l'ha fatta firmare a tutti i giocatori della nazionale, Bearzot compreso, e l'ha spedita. E un amico di Roma l'ha trovato, un grande collezionista di Roma, Clino Deletto, l'ha trovata, e direi che questa cartolina è monumentale, me l'ha concessa per poterla pubblicare.
Magnifico, perché allora avete capito che queste cartoline sono scritte da persone comuni che magari sono stati in quel luogo e hanno deciso di mandare una cartolina, ma Stefano ci ha appena raccontato di una cartolina d'eccezione, cioè scritta dai futuri campioni del mondo di quel mondiale.
Te ne faccio vedere un'altra, guarda, l'ho portata anche, si vede? Non so.
Io la vedo, tienila ferma bene così, ok, ecco. Adesso l'inquadrano.
Scritta così, con una bella calligrafia come una volta, e la signora spedita al professore Achille Lodi di Ferrara. Giuseppina Fontanesi si permette di far sapere al preside di Regina Pleni di Roma che si è laureata in filosofia a pieni voti, ricordi e ossequi, 1930.
Magnifico.
Stupendo.
Ma adesso taglimi una cosa.
Con il campo di Bologna.
Campo, esatto, che anche questo stanno rifacendo. Però questo. Lì dovrebbero tenere il torrione centrale, non dovrebbero fare quello che noi romantici consideriamo uno scempio, come a Wembley, che hanno tolto le due torri che erano mitiche, che ritrovate casualmente in Cari Saluti. Ma una curiosità, tu collezioni cartoline e qui con te hai anche la scatola magica, una scatola di latta magnifica, ricolma di cartoline.
Sì, una scatola che del primo dopoguerra. Prima della seconda guerra mondiale, bellissima, e c'è il mio tesori. Qua dentro c'è tutti i miei tesori, vabbè, un diario che sto facendo e tutte le cartoline che ho usato per fare il libro.
Ecco, ma altra curiosità, le cartoline hanno più, come per i francobolli, hanno più valore, insomma, mamma mia, ne sta tirando fuori tantissime.
Non allora, sono tante, sembrano tante, c'è chi ne ha 40.000, io ne ho solo queste.
Ma hanno più valore se sono intonse, quindi non sono state scritte, oppure hanno più valore se sono state spedite? Perché da quello che per esempio ci hai raccontato, quella di Altobelli oppure quella del 1930, dal mio punto di vista hanno molto più valore quelle che sono state scritte.
Ma infatti la più valorosa al momento che io conosca è quella che è stata spedita dal Grande Torino, il famoso Grande Torino degli anni 40, che poi dopo guerra sono morti tutti in un incidente aereo.
Cioè la cartolina che hanno spedito subito dopo quella partita a Lisbona?
Prima di prendere l'aereo.
Praticamente l'ultima testimonianza di quella grande squadra.
I giocatori che hanno firmato tutti hanno spedito una cartolina, non so dove, so solo che è andata all'asta, una grande casa d'aste privata, per 13-14 mila euro.
E ci credo.
Però i collezionisti di solito le vogliono come nuove.
Allora, vi starete chiedendo, sì, ma qua si è parlato di Lisbona, si è parlato di Vigo, si è parlato del Bernabeu, di Wembley, e gli stadi svizzeri? Tranquilli, che ci sono anche gli stadi svizzeri.
Faccio un piccolo Bellinzona.
Ecco, il comunale. Faccio un piccolo spoiler, c'è anche Lugano nella sua versione classica, quella sì, che oramai sta per andare in pensione. E poi, e questo è l'ultimo di cui parliamo, c'è uno stadio a Zurigo pazzesco, dove non c'è un pallone in quella cartolina, ma ci sono tantissimi palloni giganteschi. Stiamo parlando dell'Ezigolo. E cos'era quel giorno così strano?
Era successo nel 62, che hanno fatto partire una gara di mongolfiere dall'Ezigolo di Zurigo. Quindi sono palloni enormi che non entravano in rete, ma
volavano nel cielo.
Volavano in cielo e hanno fatto, forse speravano anche di volare sulla luna, non lo so.
Tendenzialmente quando un pallone va in cielo su un campo da calcio non è una bella cosa, ma in questo caso c'era una ragione ben precisa. Stefano Mussio con i suoi cari saluti dal mondo nel pallone, un viaggio magnifico, romantico negli stadi di tutto il mondo, nei campi, nei campetti di tutto il mondo. Insomma, vi abbiamo detto altre cose.
Sì. L'ultima cosa da dire, la è tua dedicato dedica alla mia carissima compagna di 14 anni, il mio cane che se n'è andato, che era la mia allenatrice. Per 14 anni abbiamo fatto non so quanti migliaia di chilometri e se lo meritava. Era una grande giocatrice di palle.
Eh sì, si vede che ne ha proprio una davanti. Grazie davvero di cuore a Stefano Mussio. Noi abbiamo aperto con le cartoline di Mina, abbiamo aperto ricordando anche quale grande portiere fosse Albert Camus. Beh, Albert Camus diceva: non c'è posto al mondo dove l'uomo sia più felice che in uno stadio.
Dans ses bras, qu'il me
me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. Aperçois